Fin da piccola, Heather si sente diversa dalle sue coetanee. Ha interessi speciali, conoscenze enciclopediche di argomenti specifici, particolari modi di giocare e giudica i giochi degli altri stupidi e incomprensibili. Sembra timida, timorosa, ansiosa e ha un rendimento scolastico differente dalla media. Crescendo, la sensazione di inadeguatezza rispetto al mondo si è amplificata anche a causa di diagnosi sbagliate come quella di disturbo dell'apprendimento, dell'umore o di elaborazione cognitiva. Come per Heather, il destino di molte donne autistiche ad alto funzionamento, comunemente dette Asperger, è quello di vivere molti anni nel disagio e nella marginalizzazione, prive di quel sostegno che può davvero cambiare le cose. Il ritardo nella diagnosi è dovuto al fatto che tradizionalmente i criteri diagnostici fanno riferimento ai comportamenti maschili e questo produce e rafforza una invisibilizzazione dei soggetti femminili. Evidentemente, il discorso scientifico non è così neutro e oggettivo come siamo abituati a pensare. La storia di Heather ci mostra chiaramente che la scienza non è un contenitore di verità assolute indipendenti dagli interessi singolari, schieramenti politici, sesso e genere, perché riflette, produce e consolida l'ordine sociale della comunità in cui emerge. Infatti, molto spesso, nella scienza le donne sono invisibili, sia come oggetti di sapere che come soggetti che lo producono. Sarà forse che questa neutralità del discorso scientifico è solo presunta o è invece un ideale regolativo che però non siamo ancora riusciti a realizzare? Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. Perché nel discorso scientifico le donne sono più invisibili degli uomini? E come mai lo stereotipo dello scienziato maschio è duro a morire? Ne parleremo oggi con Paola Govoni, docente di genere e culture della scienza, e con Martina Grinello, dottoranda in semiotica, entrambe presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Paola e Martina, oggi proponete come idea sbagliata quella della neutralità del discorso scientifico rispetto al genere e al sesso. Cosa c'è di sbagliato in quest'idea?
Intanto grazie per l'invito. Le questioni che affrontare un tema complesso come questo chiama in campo sono ovviamente diverse. Il primo punto che viene in mente è che naturalmente è impossibile, come già molti scienziati dicevano nell'Ottocento, parlare di scienza come cultura neutra. C'è anche un libro molto famoso, Mai pura, di Stephen Shapin, che ricostruisce negli ultimi secoli come questa sia una costruzione sociale che ha funzionato però molto bene. Quindi se ci mettiamo dal punto di vista delle istituzioni gestite da uomini nel senso di maschi europei degli ultimi 4-5 secoli, questa idea ha funzionato molto bene, quindi è giusta, diciamo, dal loro punto di vista. Ha cominciato a non funzionare più molto bene dalla fine del Settecento, quando le donne hanno cercato in ogni modo di entrare sia in istituzioni educative sia della ricerca.
Io sono d'accordo e per quanto mi riguarda l'idea è sbagliata, perché di fatto l'attività del ricercatore che raccoglie i dati implica poi sempre una loro concettualizzazione. Dunque, molto semplicemente, se il discorso scientifico è costruito, allora non può mai essere totalmente neutro, perché rifletterà inevitabilmente le categorie sociali che orientano l'esperienza comune, come ad esempio quelle eteropatriarcali. Quindi si tratterà non certo di sciogliere il dato nella sua rappresentazione, quanto piuttosto di indagare la costruzione e gli effetti della rappresentazione stessa.
Martina, ma cosa intendi quando dici che il discorso scientifico è costruito?
Allora, un dato scientifico è costruito perché è sempre concettualizzato, cioè riflette sempre le credenze di chi lo raccoglie, di chi lo registra, di chi lo usa per alcuni specifici scopi. L'idea secondo la quale il dato scientifico non è mai neutro, ma appunto, come dicevo, il risultato di una concettualizzazione, è stata discussa molto da diversi filosofi e studiosi, e fra questi il più celebre è Thomas Kuhn, che sostiene sostanzialmente che la scienza non progredisce in modo lineare, ma attraverso cambiamenti di paradigmi. Questi paradigmi poi influenzano la nostra percezione dei dati e la loro interpretazione. Quando poi un nuovo paradigma emerge, cambiano, diciamo, le regole del gioco e la nostra comprensione dei dati scientifici con loro. Similmente, anche il filosofo del linguaggio Quine sostiene che non possono esistere delle osservazioni neutrali. E perché? Perché ognuna di queste è permeata dalle nostre credenze di sfondo e ovviamente se cambiano trasformano anche ciò che effettivamente percepiamo. Fondamentalmente, all'interno di ogni paradigma situato storicamente vive una comunità che condivide una episteme, la quale, secondo Foucault ad esempio, è l'insieme delle strutture di pensiero che guidano la produzione del sapere, anche scientifico. Dunque, il dato scientifico è sempre, diciamo, un po' un frammento che riflette l'universo sociale, culturale, politico a cui appartiene. Per questo motivo si sono affermati molti studi che analizzano il rapporto fra la scienza e la società, soprattutto nel contesto della postmodernità, dove la società incide sempre di più sui processi scientifici e tecnologici e dove la tecnologia è sempre più pervasiva e capace di condizionare in modo determinante quello che possiamo chiamare il destino sociale di una comunità. Insomma, soprattutto negli ultimi decenni ci siamo un po' resi conto che la società è un po' più dentro la tecnologia e viceversa. Così gli STS, cioè Science and Technology Studies, hanno analizzato non solo gli impatti della tecnologia a valle, ma anche i fattori sociali che a monte favoriscono o attivano il discorso scientifico e tecnologico. Nell'alveo degli STS si sono sviluppati diversi approcci, per esempio quello costruttivista, secondo il quale i fatti scientifici sono il risultato di una traduzione continua della realtà e di una negoziazione costante con attori individuali e collettivi in merito a, diciamo, che cosa sia di fatto la realtà, ma anche rispetto a quali caratteristiche debba avere un bravo scienziato. Fra i sostenitori di questo approccio possiamo ricordare per esempio Garfinkel, Vulgar oppure Latour, che elaborerà l'Actor Network Theory. Il fatto scientifico risulta dunque essere il prodotto di un accordo umano interno a una specifica comunità ed è, come dicevamo, un po' ancorato a delle arene transepistemiche, cioè campi di relazione tra soggetti politici, sociali, economici e così via. Nel discorso scientifico, quindi, agiscono sempre elementi propri della cultura locale, nazionale e internazionale. Proprio in questo contesto, in relazione a questa discussione, si è sviluppato in particolare un approccio femminista agli STS, che si dedica allo studio della relazione fra scienza, tecnologia e genere. Questo approccio, molto interessante, sottolinea che le tecnologie hanno effettivamente un genere e anzi contribuiscono proprio a rafforzare questo sistema dei generi. Esse infatti sono realizzate, comunicate e veicolate in un network storico-sociale organizzato anche intorno ovviamente alle differenze di genere ed è influenzato dalle condizioni simboliche e materiali di esistenza dei soggetti femminili. Quindi, banalmente, la tecnoscienza non può essere neutra, non è neutra, ma si produce socialmente e sulla base di specifici sistemi di potere. L'approccio femminista agli STS ha registrato proprio in merito a questo alcuni fatti molto interessanti, come per esempio che tradizionalmente la tecnologia è associata al genere maschile a causa di una chiarissima, comunissima stereotipizzazione del genere femminile, rappresentato ad esempio in quanto meno analitico, più emotivo, più debole, eccetera. Oppure che il significato delle tecnologie viene codificato dal genere maschile, implicando anche problemi di utilizzo delle stesse tecnologie da parte delle donne. Questo tipo di riflessioni ha quindi sottolineato come il genere sia presente nel discorso scientifico e tecnologico. e può rafforzare il sistema di oppressione, oppure addirittura giocare un ruolo di liberazione ed emancipazione, come per esempio scrive Donna Haraway nel suo Cyborg Manifesto.
Paola, cosa pensi di quello che ha detto Martina e del rapporto fra scienza, tecnologia e genere?
Ma sono d'accordissimo con quanto ha detto Martina. Diciamo che come storica sociologa il mio mestiere mi spinge, utilizzando gli strumenti che Martina ha menzionato, a trovare dei casi che ci aiutano a provare quanto affermato da tanti sociologi, filosofi e altri studiosi che Martina ha menzionato. Questi studi su scienza, tecnologia e società sono ormai piuttosto consolidati, risalgono almeno agli anni 30, quando Ludwig Fleck, uno scienziato, iniziò a interrogarsi su queste che si chiamano interazioni, cioè su come i nostri valori condivisi, che Martina menzionava, cioè per esempio i valori di genere, possono condizionare la scelta del tema di ricerca, la raccolta del dato, certamente l'interpretazione del dato. Fleck è uno dei primi, per quanto ne sappiamo, a ragionare sul proprio mestiere rendendosi conto di tutte queste interazioni, ma negli stessi anni un'autrice come Virginia Woolf conduceva analisi analoghe attraverso un linguaggio molto diverso, che però arrivava alle stesse conclusioni. Virginia Woolf si rendeva conto di come la scienza e le altre culture fossero fortemente condizionate da una struttura sociale, consuetudini, una tradizione culturale antichissima che spingeva le donne ai margini in qualsiasi settore si andasse a indagare. I casi che è possibile menzionare a proposito in particolare di tecnologia sono moltissimi. Uno che forse vale la pena citare in relazione a quanto diceva Martina è la storia delle donne nella computer science. Le donne sono state pioniere nella computer science, hanno una storia di pratica computazionale importante che risale almeno a quella del gruppo del cosiddetto Harem di Pickering ad Harvard. Erano astrofisiche che calcolavano, è una storia che continua fino al progetto Manhattan, quando sono loro a gestire le prime macchine, le grosse macchine per il calcolo. Restano protagoniste dell'informatica, della cibernetica, della computer science, come si chiamava allora, fino agli anni 50 e 60. I dati della National Science Foundation e anche ricerche in corso sul caso italiano mostrano che la presenza di ragazze, di giovani donne in questi settori della ricerca è importante fino alla metà degli anni Ottanta. Perché alla metà degli anni Ottanta le donne scompaiono? Perché diventa dominante la dimensione commerciale dell'informatica. Il grosso calcolatore non serve più soltanto per gestire la ricerca, l'amministrazione e il settore militare, ma è deciso che deve entrare un computer in ogni casa, diventando un settore di potere anche economico straordinario. Le donne lentamente vengono marginalizzate, e naturalmente accanto a questi processi di marginalizzazione si sviluppano quelli di auto-esclusione, perché non bastano la storia, la sociologia, la filosofia della scienza a spiegare questi fenomeni, ma ci vuole anche la psicologia sociale, che ci aiuta a capire come questo attore sociale che entra in settori terribilmente competitivi può a un certo punto decidere di lasciare il gioco e occuparsi d'altro. Abbiamo dati quantitativi ormai anche veramente big che dimostrano come, a parità di formazione, produzione scientifica e impegno, le donne prima degli uomini lasciano in contesti professionali difficili. Il Barabasi Lab ha prodotto queste analisi indagando in migliaia di carriere tra gli anni 50 agli anni 2010. Quindi, accanto alle biografie che dimostrano quanto Martina diceva, abbiamo però anche tutta una serie di testimonianze di scienziati che ci raccontano del loro mestiere. Come storica della scienza, come sociologa storica della scienza, mi piace soprattutto trovare traccia negli scritti degli scienziati che provino questa costruzione del dato.
Quindi abbiamo capito che da una parte la scienza riflette l'organizzazione sociale con le sue marginalizzazioni e i suoi dispositivi di potere. Dall'altra, la scienza rafforza questa struttura sociale gerarchica progettando discorsi e tecnologie che supportano questa visione del mondo dominante. Si può uscire da questo circolo vizioso o migliorarne gli output? E come?
Questa è una questione certamente molto complessa. Io, come dicevo, mi occupo di storia e sociologia e lascio ad altri le politiche e la soluzione di questi problemi. Diciamo che i dati che sono stati prodotti negli ultimi oramai 50 anni, anzi addirittura 100, se guardiamo la produzione di autrici come Virginia Woolf e molte altre, dovrebbero offrire ai policy makers strumenti molto chiari. E in alcuni paesi si sono prodotte azioni positive che aiutano a riequilibrare la posizione delle donne e delle minoranze, perché non è solo naturalmente un problema per le donne. Diciamo che non basta agire dall'alto, bisogna agire anche a livello di sfera pubblica, quindi è molto importante la comunicazione della scienza, le immagini che vengono fatte circolare nei media, e certamente è molto importante agire sulla educazione. Io di questo mi occupo, quindi penso che dal basso possa venire il cambiamento più importante, che a questo punto riguarda soprattutto la parte maschile, nel senso che non solamente in Italia, ma più o meno ovunque nei paesi sviluppati, le laureate hanno superato i laureati, le donne in ambito educativo hanno performance altissime, tipicamente superiori, quasi anche in ogni settore scientifico, a parte, come dicevo prima, le ICT e l'ingegneria informazionale, e quindi si tratta di agire sull'educazione perché finalmente si riesca ad ottenere una organizzazione sociale non più basata su questo patriarcato di cui vediamo gli effetti ogni giorno anche sui giornali, per non dire delle istituzioni, ma veramente una cultura che riesca a entrare nei luoghi di produzione della conoscenza, perché, e questo secondo me è importante, vorrei precisarlo, il punto non è in assoluto far entrare più donne in ambito scientifico, tecnologico e medico, il punto è cambiare la tecnologia, la scienza e la medicina, e le donne sono, sempre da studi di cui disponiamo, un attore sociale molto più sensibile per esempio alle questioni ambientali, quindi questo aiuterebbe a orientare in una direzione, diciamo, più sostenibile questo settore fondamentale delle nostre società.
Accogliendo tutti i preziosissimi consigli della professoressa Govoni, io credo che la domanda che alla fine bisogna porsi sia questa, cioè al di là di tutti gli interventi che possiamo attuare, è possibile davvero un discorso scientifico privo di questo tipo di condizionamenti? Allora, la consapevolezza del fatto che l'oggettività del dato è inquinata, per così dire, dalle credenze, che non sono ovviamente mai universali, ma sempre particolari e limitate a certi gruppi sociali, può mettere effettivamente in difficoltà, in particolare perché nella nostra comunità storico-specifica il discorso scientifico ricopre davvero il ruolo del produttore della verità con la V maiuscola. Quindi, diciamo, un'idea di questo tipo può far crollare il terreno sotto i nostri piedi e lasciarci senza certezze. Ma non bisogna spaventarsi. Infatti, dire che il dato scientifico è permeato dall'ideologia significa molto banalmente essere consapevoli che ogni percezione singolare di ogni individuo sulla faccia della Terra è diretta da griglie concettuali che orientano la produzione dell'esperienza. Il discorso scientifico ovviamente non può essere immune da questo processo cognitivo elementare, quindi invece di spaventarci bisogna piuttosto capire che quando si parla di scienza è sempre necessario prendere in considerazione anche gli aspetti sociali che a monte e a valle sostengono la produzione e la comunicazione tecnoscientifica, come anche sottolineava precedentemente la professoressa Govoni. È importante riflettere sugli utenti modello progettati e iscritti nelle tecnologie, proprio per verificare che il discorso scientifico sappia evitare le discriminazioni e le ghettizzazioni che caratterizzano la comunità in cui viviamo. Per esempio, una donna autistica merita una diagnosi tempestiva, come avviene invece per un uomo, affinché a tutti possa essere garantito sostegno necessario a vivere una vita, diciamo, meno complicata. Ecco. Le donne dovrebbero pure avere la possibilità di entrare nel discorso scientifico anche come produttrici di saperi, eppure si rileva, ecco, che il gap quando si parla di donne e STEM è ancora abbastanza elevato. Quindi anche per me, insomma, esistono dei margini di manovra in cui ci possiamo muovere affinché la scienza diventi un po' più neutra, per così dire, pensandola allo stesso tempo anche come strumento per costruire una società più giusta. Tuttavia, come è, diciamo, ovvio osservare, l'obiettivo di una completa neutralità e oggettività è impossibile. E infatti, come dice Latour, gli scienziati socialmente perseguono i propri fini scientifici. E questo non significa adottare una posizione relativista, quanto piuttosto sforzarsi di visualizzare e rendere conto della modalità specifica con cui il sapere scientifico emerge e viene trasmesso. Si tratta cioè, in altre parole, di studiare le scienze etnograficamente, proprio come fanno un po' gli antropologi quando studiano territori lontani, stando attenti a che cosa? Alle fonti di finanziamento, al background dei partecipanti, ai pattern di citazioni nella letteratura rilevante, la natura e l'origine della strumentazione e così via, come scrivono Latour e Vulgar nell'86. Perché insomma non si scappa, gli scienziati sono comunque persone che abitano una cultura e un periodo storico specifici. Un obiettivo realistico da perseguire è quindi, a mio avviso, quello di riflettere in continuazione su questa doppia implicazione fra scienza e società e agire poi di conseguenza anche e soprattutto sul versante educativo.
Grazie mille. L'idea sbagliata di oggi è quella della presunta neutralità del discorso scientifico e di come questo possa diventare uno strumento per rafforzare le discriminazioni legate alle differenze di genere e di sesso. Alla prossima! Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.